Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, sono le 9:32 in questo istante. Comincia questa puntata di sabato 11 gennaio 2020 di Uomini e Profeti, un programma che è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Elisabetta Parisi, alla console c'è Aldo Pantaleoni. Buongiorno anche ai nostri ospiti, sono due oggi, uno dagli studi RAI di Firenze, Giuseppe Cognetti. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
E poi abbiamo invece in collegamento telefonico Paolo Barone. Buongiorno Barone, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ascolta.
Dunque, allora, di che parliamo oggi, Uomini e Profeti? Prendiamo spunto da un libro che ha scritto Giuseppe Cognetti, che insegna storia della filosofia e filosofia interculturale contemporanea all'Università di Siena, che è un titolo che è questo, Fra Panikkar e Jung, un nuovo umanesimo interculturale, pubblicato con le edizioni Mimesis. Ne parleremo insieme appunto a Cognetti, che è l'autore, anche con un altro studioso e anche conoscitore personale di Panikkar, Paolo Barone, di cui abbiamo qui fra le mani anche un libro recentissimo di cui ci occuperemo più avanti. Oggi questo è soltanto uno degli spunti per questa conversazione, un libro tentacolare, profondo, pieno di immagini anche da riflettere, si intitola Benares, Atlante del XXI secolo, pubblicato dalle edizioni Nottetempo. Comincerei con lei, Cognetti, proprio per mettere insieme queste due figure, una delle due figure di cui tante volte si è parlato qui a Uomini e Profeti. Lei le accosta proprio strutturalmente in vista di questo nuovo umanesimo interculturale, che è la proposta del suo libro. Partiamo però intanto dal contatto fra queste due figure, fra Panikkar e Jung. Come nasce questo accostamento, Cognetti?
Sì, io prima di entrare direttamente nel merito di questo accostamento vorrei parlare di una mia esperienza. 3 anni fa, esattamente nel febbraio del 2017, di ritorno dal Bhutan, peraltro il Bhutan è un paese, forse un unicum attualmente nel panorama internazionale, io inviterei chiunque a visitarlo, perché in Bhutan attualmente i processi di modernizzazione sembrano non scalfire la spiritualità tradizionale. Anzi,
allora se andiamo a visitarli però li roviniamo, se li lasciassimo in pace.
Il rischio c'è, però di fatto il turismo, che è molto selettivo attualmente in Bhutan, non sembra incidere granché, diciamo, su questa presenza ancora molto attuale della spiritualità buddista. Questo lo dico anche perché, siccome l'altro libro di Paolo Barone, Benares, si parla di India. Allora, di ritorno dal Bhutan, io stavo a Nuova Delhi e c'era un pomeriggio da aspettare a Nuova Delhi prima di riprendere l'aereo, diciamo, per l'Italia. Appena uscito dall'aeroporto, l'impatto è stato per me devastante, nel senso che il traffico subito fuori dall'aeroporto di Nuova Delhi era tale che, al suo confronto, il traffico di Napoli, la città di Napoli, sembrava un'oasi di pace. Macchine sfreccianti, un rumore di sottofondo di clacson terribili, l'aria inquinatissima. E tutto questo ha generato in me, quasi naturalmente, una reazione, diciamo, umanistica. Nel senso che mi sono chiesto, ma è possibile che ci dobbiamo ridurre, che la terra deve essere ridotta così, cioè che l'ambiente deve essere ridotto così? Non è che pensavo con nostalgia alle vacche, però qualche amico mi aveva detto nel passato che, uscendo fuori dall'aeroporto di Nuova Delhi, anche nella Nuova Delhi nuova qualche vacca si vedeva. Per ora vacche proprio non ce ne sono più. E questa reazione umanistica poi, diciamo, mi ha sollecitato, mi ha fatto venire il desiderio di scrivere questo libro che oggi presentiamo.
Quindi nasce da questo trauma.
Da questo shock, diciamo. Già ci pensavo al libro, però l'impatto, io già gli amici che avevo mi avevano detto, però questo impatto è stato per me devastante. E quindi, dico, mi sono venuti in mente sia Panikkar e tutto il discorso che l'ultimo Panikkar fa sull'ecosofia, sia Jung e, diciamo, lo sforzo junghiano di tenere insieme, cose di cui io parlo nell'ultima parte del libro, la tradizione e la modernità. Ecco, e perciò facevo anche l'esempio del Bhutan. Quindi per me l'incontro tra Panikkar e Jung è avvenuto inizialmente su questo tema, diciamo, che poi è presente anche moltissimo nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, un'enciclica peraltro molto trascurata perché è molto scomoda, dove è presente questa, diciamo, riflessione profonda sulla ecologia integrale, cioè sulla necessità che noi oggi difendiamo l'ambiente, ma perché tutto è in relazione, insomma, il nostro corpo e la terra di cui siamo parte fa parte del contesto ecologico, della nicchia ecologica. E poi da questo sono nate tutta un'altra serie di affinità che ho scoperto, penso di aver scoperto, diciamo.
Che poi è descritta in questo libro. Paolo Barone, lei lo ha conosciuto, ci raccontava preparando questa nostra conversazione che ha conosciuto personalmente Panikkar. Ci dia un'immagine di questa figura, scomparso 10 anni fa, forse non tutti i nostri ascoltatori l'hanno immediatamente presente. Che tipo di figura era? Dalle immagini che si trovano è sempre sorridente, almeno così viene raffigurato.
Sì, no, questo è vero. Aveva, diciamo che il buon umore per lui era una prerogativa essenziale di quelli che lui definiva le persone di cultura. Cioè tutti quelli che studiavano avevano una sorta di dovere di essere lieti e invece lui insegnava a diffidare di tutte le persone che avevano attraverso la conoscenza coltivato e guadagnato, generato uno sguardo pessimistico sulle cose, dunque un atteggiamento negativo. Lui è una figura molto bizzarra e molto particolare, per certi versi unica nel panorama contemporaneo, perché è riuscito a sintetizzare in se stesso tante formazioni e tante esperienze e tanta parte di mondo. Perché è spagnolo da parte di madre e indiano da parte di padre. Nasce in Spagna, emigra per la guerra civile spagnola in Germania. Prima si laurea in chimica, poi diventa contestualmente sacerdote e quindi studia bene ovviamente anche l'italiano. Poi attraverso l'ascendenza paterna decide di essere insediato nella diocesi di Varanasi, giusto appunto di Benares, e quindi impara hindi dopo aver imparato ovviamente il tedesco. Casualmente viene trasferito per le sue competenze giusto appunto interculturali nell'università di Santa Barbara la prima volta, e quindi dopo aver insegnato in molti luoghi indiani e hindu ha un'esperienza ventennale anche nella West Coast. E quindi in California.
Cioè dal posto più esatto. Incredibile, come ci stava raccontando poco fa Cognetti, a quello più avanzato, almeno.
A quello più avanzato, esattamente. E alla fine della sua vita decide, proprio per una specie di scostamento critico nei confronti del modo di vivere americano, che poi era e oggi continua ad essere, ma soltanto sulla carta, la quintessenza della modernità. E quindi la quintessenza anche di questo modo di governare e di gestire anche le risorse naturali, la terra, il rapporto con il cosmo, con il mondo, decide di far ritorno, che non avrebbe potuto invecchiare e morire in America, e decide di far ritorno in Spagna, dove per l'appunto si insedia e dove io lo conosco di fatto.
E fra l'altro appunto negli anni poi è cresciuta anche la sua fama, anche la figura, e anche l'ultimo punto che le chiedo e poi torniamo a Cognetti, proprio mi sembra che nella sua figura cerca, ammesso che sia possibile, comunque di trovare un modo di far stare insieme un po' tutte le sue tante anime, no? Diceva appunto cristiano, poi indù, buddista, e poi anche tutto il contatto con il mondo statunitense, diciamo che è un mondo che ha tanti pregi, ma forse da questo punto di vista non è esattamente il mondo più spirituale che possiamo immaginare. È possibile far stare insieme tutte queste cose, Barone?
Diciamo che è stata la grande scommessa panikkariana. Dunque, da un certo punto di vista, la condizione necessaria è sufficiente per Panikkar per essere attrezzati e vivere nel XXI secolo. Per Panikkar sarebbe stato quello di sviluppare un occhio mistico, un terzo occhio che avrebbe dovuto integrare l'occhio sensibile e l'occhio intellegibile, e dunque un approccio spontaneo e un approccio ragionato, e insieme quindi la storia del pensiero occidentale insieme a quella dell'Oriente. E avrebbe dovuto generare una nuova innocenza. Questo sembra uno sforzo titanico, effettivamente, è una specie di speranza contro la speranza, una specie di sguardo a dispetto di quello che noi viviamo. È pur vero che lui diceva che soltanto i mistici si sarebbero salvati nell'epoca a venire. E tutti gli altri sarebbero periti, nel senso che In questa affermazione c'è anche tutta la difficoltà e tutta la ultimità, la tragicità della nostra condizione.
Però quello da cui
tanti mistici si possono salvare.
Solo è evidente che c'è qualche problema, sì, perché appunto i mistici non è esattamente una categoria di umani che troviamo molto, molto diffusa. Cognetti, lei apre il suo libro con un'immagine bella, anche curiosa, perché appunto siamo invece abituati a pensare esattamente al contrario. Tutti ci dicono che dobbiamo avere progetti, dobbiamo avere sogni, dobbiamo avere speranze, dobbiamo guardare al domani o al dopodomani. Lei apre il suo libro dicendo, no, in fondo il succo dell'insegnamento di Panikkar è una specie, una sorta di fare un passo indietro. Che succede comunque quando uno fa questo passo indietro, Cognetti?
Sì, allora io utilizzavo questa espressione, fare un passo indietro, lo Schritt zurück, mi riferivo, diciamo, a quello che sosteneva Heidegger quando parlava, diciamo, del mondo, della tecnica, insomma, della tecnologia. Allora, nella visione di Panikkar, fare un passo indietro non implica, diciamo, un ritorno regressivo a nulla, implica un ritorno a delle fonti, diciamo, di vita, delle fonti di speranza, delle fonti di vitalità che, diciamo, lo sviluppo unilaterale, diciamo, della modernità ha in qualche modo svuotato di senso, ha azzerato. Prima però di sviluppare meglio questo argomento e richiamandomi a quello che diceva Paolo Barone, c'è un problema che affligge l'intera nostra cultura, che risale ad Aristotele, diciamo, ed è l'idea, che la tesi aristotelica, che l'uomo sia un animale razionale. Questa è una tesi tipica, diciamo, della nostra cultura. L'essenza dell'uomo, diceva Aristotele, è definibile attraverso il richiamo al genere prossimo, siamo animali, alla differenza specifica che sarebbe la ragione.
Però siamo sempre animali,
siamo sempre animali, non c'è dubbio, e siamo
animali razionali.
Siamo animali e siamo razionali. E Panikkar, il quale, come diceva Barone, ha cercato di tenere insieme tante cose, Panikkar ha non fondato, anche questo termine sarebbe un termine forse non accettabile, ma ha cercato di spiegare nella sua opera la possibilità del pluralismo, cioè l'idea che la realtà sia nel suo fondo plurale e che anche la verità non tolleri, diciamo, una espressione univoca, unica. Quindi, insomma, la cultura hindu, dice Panikkar, non ha pensato dell'uomo quello che pensava Aristotele. Questo non vuol dire che Aristotele sbagliasse e la cultura hindu avesse ragione o viceversa. La cultura hindu ha ritenuto che l'essenza, usiamo questo termine, ma si potrebbe dire tante cose, dell'essere umano non sia la razionalità, ma sia Atman. Atman è una parola sanscrita che deriva da due radici che vogliono dire muoversi e respirare, che, diciamo, alludono a un dinamismo energetico infinito che sta sepolta dentro di noi, insomma, l'anelito a trascendere.
Vabbè, la psiche greca non era tanto lontana, no?
Io direi più lo pneuma. La psiche anche, ma lo pneuma, cioè l'uomo pneumatico, anche nell'anticognosticismo, è l'uomo capace di andare oltre, diciamo, i primi due occhi. Panikkar dice l'essere umano è la pericoresis, diciamo, è la relazione di questi tre occhi. Allora, Atman è però anche, dice il pensiero hindu, l'essenza di una pietra ed è l'essenza di un animale. La ragione, semmai, è uno dei veicoli privilegiati attraverso cui Atman si esprime. Allora, fare questo passo indietro per Panikkar significa soprattutto fare un passo indietro rispetto alle certezze monoculturali che nella cultura occidentale, penso a Hegel, sono estremamente forti. Cioè fare un passo indietro, relativizzare, cioè renderci conto che il mondo è vario, cioè il Bhutan, che il mondo è plurale, e quindi fare un passo indietro vuol dire riflettere, ripiegarsi riflessivamente sulla nostra identità forte, non renderla debole, dinamizzarla. E quindi, come dire, cominciare ad ascoltare, anziché vedere soltanto platonicamente, ascoltare tutte le altre culture, tenere insieme. Il grande problema di Panikkar è questo: è possibile tenere insieme in un mondo peraltro globalizzato, dove i confronti, gli scontri tra...
Certo, non è solo il problema di Panikkar. Ora proviamo a tenere insieme, anche insieme alle nostre parole, anche la musica e la voce. Siamo per ascoltare, stiamo già ascoltando la Sushila Raman dall'album Salt Rain e Maya, e poi la commentiamo insieme.
Solitude.
la voce di Sushila Raman, una musicista, compositrice inglese, ma anche di origine tamil, che forse anche proprio nella sua origine, nella sua formazione, mette insieme un po' le varie anime di cui stiamo parlando oggi. C'è un dialogo fra Panikkar e il grande Jordi Savall. Dice Panikkar: la ginnastica era la cultura del corpo e la musica quella dello spirito. In seguito esse si unirono a formare la danza. La danza coinvolge il corpo, anzi di più, la danza è la sintesi del corpo e dell'anima, cioè lo spirito. Noi dobbiamo superare la nostra antropologia dualista, anima e corpo. Ecco, Cognetti, questo è uno dei punti del suo libro, no? Superare questa antropologia dualista, sì. questa distinzione, questa divisione. Diciamo, sì. Due modi ci sono classicamente, lei ne propone un terzo. Diciamo quelli due modi, quelli da forse da evitare. Quelli che dicono, guardate, l'anima non esiste, c'è solo il corpo.
Sì.
E quelli che dicono, invece no, c'è solo l'anima e non c'è il corpo. Allora, come si supera questo dualismo? Se si deve superare, se si può superare?
Sì. Intanto volevo dire, anch'io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Panikkar 10 anni fa, proprio prima che morisse nel 2009, e la visita mia a Panikkar con altre sue allieve fu lo spunto che poi ci consentì di mettere su un centro dedicato a Panikkar, il CIRPET, di cui si parla nella quarta di copertina del mio libro. E questo incontro con Panikkar, di cui pubblicai una memoria che poi sta circola su internet, mi colpì perché sentivo il corpo di Panikkar e non era possibile prescindere dal corpo, cioè c'era Panikkar, poi ti teneva un po' a distanza e un po' accogliente, cioè se tu ti avvicinavi troppo sentivi che bisogna tenere, però se ti distaccavi lui ti riassorbiva. Anche questo è importante, questa gestione advaita del suo corpo a duale, un po' accogliente, un po' distante, e poi però sentivi anche la forza della sua, diciamo, spiritualità. Questo è un ricordo personale che mi piace, diciamo, citare. Allora, il problema del dualismo, del monismo, di cui parlo nel mio libro, è un problema, diciamo, tipico della filosofia occidentale. Io ho avuto la fortuna in università a Siena di mettere su, più di 10 anni fa ormai, un laboratorio, credo che sia stato l'unico in Italia, di yoga e Dai Chi Chuan. Io sono anche un insegnante di Dai Chi Chuan, non sono solo, diciamo, un docente di filosofia, perché mi sembrava che col laboratorio, cioè consentendo agli studenti di entrare nelle pratiche asiatiche del corpo e della mente, si potesse superare proprio questo iato, quindi parto da questo esempio, questo iato tra corpo e anima, che è tipico, diciamo, della nostra cultura, della nostra tradizione, che fa sì che alcuni pensino che è possibile parlare e pensare il corpo e che questo basta, diciamo, perché tanto il corpo non è necessario, diciamo, viverlo. L'esperienza, diciamo, del laboratorio di Tai Chi in università mi ha consentito di, a me personalmente, anche agli studenti, di comunicare agli studenti questa visione in uno, cioè corpo e spirito sono un continuum, un mente-corpo. E non voglio entrare nella questione propriamente filosofica, però la parola chiave di cui si è servito Panikkar per, diciamo, alludere a questa unità e insieme distinzione è questa parola Advaita, che è una parola sanscrita, Advaita, che vuol dire a dualità, né uno né due, né differente né non differente. Io sono il mio corpo, non ho solo il mio corpo, ma non mi esaurisco nel mio corpo. Io sono la mia anima e questo mio dinamismo energetico interno, ma non mi esaurisco neppure in questo dinamismo energetico. C'è in me un testimone, un osservatore inoggettivabile, quello di cui parlano i Veda, le Upanishad, che è inconoscibile perché è il tu presente all'interno, diciamo, della nostra.
E questo ritorna, sì, anche con quella testimonianza che ricordava lei, no? Di questa vicinanza-lontananza. E sì. Però no, volevo sentire su questo, Paolo Barone, in realtà quante di queste tecnologie, quante di queste parole oggi sono, diciamo, oggetto di riflessione, di pratica di tante persone in quello che si chiama mondo occidentale? E però, ecco la domanda, Barone, sono al servizio di quello stesso mondo occidentale. Quando scopriamo che nelle grandi industrie si fanno dei corsi di yoga perché così poi le persone potranno essere più efficaci, non so, nel marketing, che cosa è diventata tutta questa cosa?
Sì, lei tocca, caro Cimatti, lei tocca un punto, ahimè, sensibilissimo e coglie una, quella che un tempo si sarebbe definita una contraddizione di questi discorsi. Nel senso che la grande scommessa sia di Panikkar, ma in un certo senso effettivamente a Cognetti da questa ragione, anche di Jung, è stato quello di rifarsi, di rimobilitare un sapere tradizionale che sopravviveva ai margini o nelle nicchie del sapere moderno, che per definizione diciamo lo estingue, lo rende inessenziale, lo rende superfluo, diciamo nel con l'intenzione, ma anzi prima con la diagnosi infausta della capacità di sopravvivere del mondo contemporaneo, del mondo moderno, dell'essenza moderna, che poi diventa un'essenza quasi squisitamente tecnologica. Quindi lo sguardo implicito è quello di, in fondo, di scommettere che il mondo moderno sia in qualche modo, la modernità sia in qualche modo riformabile, pur riconoscendo la modernità una capacità tentacolare di risorgere continuamente dalle sue crisi. E da questo punto di vista lo stesso Panikkar sottolineava come queste integrazioni interculturali fossero necessarie, non soltanto perché spinti dal riconoscimento grazioso dell'esistenza dell'altro, ma questo fosse una necessità, dal momento che nessuna cultura al mondo oggi ha le risorse per governare autonomamente da sola le contraddizioni del mondo contemporaneo. Quindi tutte le culture erano zoppicanti, ciascuna doveva riconoscere il fatto che non era per niente autosufficiente. Se poi questa scommessa sia definibile, diciamo così, sia giocabile davvero, questo è davvero un altro problema.
È giocabile, Cognetti, no? L'immagine che usa, l'espressione che usa Paolo Barone, perché appunto dicevamo, insistiamo su questo punto, perché un po' anche la sfida generale di tutte queste riflessioni che un po' stanno riemergendo, sempre più riemergono, anche appunto di tanti viaggi, di tanta spiritualità, però che lascia alla fine un po' la sensazione che sia qualcosa molto di testa, molto cerebrale, molto, diciamo, molto squisito.
Accademico.
Ma accademico, magari fosse accademico, è naturalmente un pezzo della, diciamo, della questione, e però poi le cose essenzialmente non vengono messe in discussione. Allora come si trasforma questo desiderio, questa volontà di far collassare la distinzione fra mente e corpo, e poi diventi un'effettiva realtà nell'esistenza di tutti i giorni? Perché altrimenti è soltanto sì una cosa bella, lo facciamo quell'ora a settimana, quelle due ore a settimana in cui si fanno questi laboratori, queste esperienze, ma poi tutto il resto del tempo la nostra vita è un'altra vita, e allora vince il tempo dell'altra vita. Cognetti.
Sì, intanto volevo fare una piccola digressione. Tanti anni fa Sergio Latouche scriveva un libro che si chiama L'occidentalizzazione del mondo, e diciamo, vedeva giusto. Nel mio libro io sostengo la tesi che le culture altre, le culture a cui noi abbiamo attribuito, diciamo, la persistenza, la permanenza di grossi nuclei tradizionali, sono state tutte, diciamo, ingoiate dai processi di modernizzazione di tipo occidentale. Penso all'India. Nei primi anni 90 in India è stato introdotto in maniera del tutto discontinua rispetto alla sua storia comunitaria una forma di neoliberismo sfrenato che, diciamo, ha devastato centinaia di milioni di persone, di indiani. Attualmente in India si sta verificando un'accumulazione originaria, un equivalente della nostra accumulazione capitalistica originaria, che vuol dire abuso terribile del lavoro di donne, bambini, eccetera. Cioè, per dirla in breve, non sono più gli orienti, diciamo, a poterci illuminare a partire dalle loro tradizioni, ma è più l'Occidente che oggi può essere sensibile a quanto, diciamo, è possibile di rimemorizzare delle antiche sapienze tradizionali, dentro le quali queste unità mente-corpo, in tutte le sapienze con cui sono venute in contatto, si tratti di yoga, si tratti del tai chi, si tratti della cultura giapponese, diciamo, è presente.
E allora io vorrei fare... Ma il punto è questo, Cognetti, cosa rimane di queste esperienze, sì, all'interno del mondo occidentale?
Sì, intanto io vorrei fare un esempio e poi cercare di capire questa cosa qui. Qualcuno conoscerà un libro molto interessante di Eugen Herrigel che si chiama Lo Zen nel tiro con l'arco. E in questo libro Herrigel, che era un filosofo neokantiano, negli anni 30, negli anni 40, va in Giappone e si interessa dello Zen e vuole imparare a tirare con l'arco. E però lui c'ha in mente il tiro con l'arco tipicamente occidentale, cioè, diciamo, basato su criteri, tra virgolette, scientifici, epistemologici. Per tirare con l'arco bene bisogna centrare bene il bersaglio, bisogna dosare la tensione, la forza, bisogna tenere il braccio in un certo modo, cioè bisogna creare come dire, una gestione ottimale in termini proprio scientifici, tra virgolette, del tiro stesso. Il maestro gli dice: questo va benissimo, questo fa parte del tiro all'arco sportivo, ma non ha molto a che vedere col tiro dell'arco zen. Il tiro dell'arco zen è il tiro che consiste nel tirare senza mirare, nel tirare diventando uno con l'arco, diventando uno con l'arco, con la freccia, col bersaglio. Heidegger non accetta, non riesce ad accettare questo discorso, perché ha bisogno di mirare, di guardare il bersaglio. Noi abbiamo bisogno di guardare il bersaglio, facciamo progetti, abbiamo le visioni, guardiamo il futuro. Allora il maestro Zen, non potendolo convincere con le parole, dice: vieni con me, lo porti in un sotterraneo buio, prende quest'arco, il maestro, buio, e tira due colpi di freccia. La prima si infila nel centro del bersaglio e la seconda nella freccia stessa che ha colpito il bersaglio. Che vuol dire? La prima è disunità mente-corpo, cioè nel tiro all'arco tradizione sportivo il corpo è attaccato alla mente, la mente al corpo, si cerca un accordo tra di loro, ma non sono unite. Nel tiro all'arco senza mirare al buio c'è l'unità mente-corpo. Ora lei chiede come cosa rimane di questo. Francamente io devo dire, la mia esperienza mi dice, sia del laboratorio sia la mia esperienza anche di rapporti che ho, è che la gente, differentemente da molti intellettuali, la gente, anche la gente comune, anche chi lo fa per moda, ma insomma, se uno clicca su internet forma di spada Tai Chi, e quando uno fa la spada Tai Chi è indubbio che l'unità mente-corpo è fondamentale, altrimenti non si riesce in nulla. 30.000 mi piace, magari 10.000, 15.000 saranno per moda, saranno cose così, ma gli altri 15.000 forse no. Cioè io ho impressione che oggi l'inconscio, per parlare con Jung, della gente, anche se attentoni, anche se con incertezza, vada in una certa direzione. Cioè non è vero che bisogna essere pessimisti, nel senso che io vedo...
Però abbiamo aperto questa conversazione dicendo proprio, anzi, che è il contrario.
Che è il contrario, appunto.
Su questo siamo del tutto d'accordo, ecco. Anzi, non se ne può più di quelli che si lamentano.
Che si lamentano sempre. Perché io vedo dei segni di trasformazione profonda, nella gente però, non in chi dovrebbe rappresentarla.
Siamo attenti, ecco, a questa parola gente, perché è la parola che usano pure, sì, quelli che poi ce l'hanno.
Sì,
con
sì,
tutto.
Lo capisco. Sì,
no, sentiamo un punto su questo, perché mettiamo in campo in questa vostra conversazione anche la figura di Jung, che finora è rimasta forse un po' più marginale. Sì. Barone, come entra Jung allora in questo dialogo a distanza con Panikkar?
Beh, diciamo, in effetti entra, perché da un certo punto di vista la parola chiave o l'atteggiamento di innovativo o straordinariamente affine a quello di Panikkar da parte di Jung è il fatto di considerare l'inconscio non più o non soltanto come una propaggine o un'appendice della coscienza, e quindi della ragione, della coscienza dell'io, ma per Jung l'inconscio ha una istanza inauguratrice, inaugurale, originaria, prima, e diciamo la coscienza è soltanto una neoformazione successiva da parte dell'inconscio. Allora questa affermazione, questa impostazione da parte di Jung ridefinisce, diciamo così, tutti i termini della cosiddetta crisi della permanente della modernità, ridefinisce i termini della cosiddetta morte di Dio, cioè che quando l'Occidente sperimenta la crisi dei fondamenti ultimi, per lui, per l'Occidente, la storia è praticamente finita, o se ne impossessa, governando per l'appunto con il relativismo tutto il periodo successivo alla morte di Dio. E invece per Jung, diciamo, questa esperienza della morte di Dio non è che un episodio minuscolo, si è rapportata sia alla dimensione inconscia, sia si è rapportata alle altre culture che hanno vissuto, diciamo così, o perlomeno hanno nel loro DNA una esperienza molteplice di innumerevoli morti e di rinascite degli dèi. Quindi da un certo punto di vista questa fiducia nell'invisibile dell'inconscio, questa fiducia, questa fede, fiducia non tanto nel futuro o nel passato, ma per l'appunto in un'istanza ultratemporale rappresentata dall'inconscio per Jung e dall'invisibile per Panikkar, è effettivamente qualcosa che tenta di ridimensionare il potere distruttivo della modernità e al tempo stesso di offrirci uno sguardo potenzialmente, possibilmente, auspicabilmente positivo nei confronti di questa stessa crisi che entrambi, sia Jung che Panica, sapevano benissimo di attraversare.
Tra l'altro, appunto, questa crisi che probabilmente noi siamo, questa crisi. Cognetti, è tempo di chiarire un po' il sottotitolo del suo libro, Fra Panica e Jung, un nuovo umanesimo interculturale. L'interculturalità non è esattamente una condizione che goda buona stampa in questo tempo, anzi no, siamo nel tempo contrario. Lei parlava prima poco fa di gente, ecco, la parola d'ordine è la nostra gente, le nostre tradizioni e quelle degli altri, beh, se ne stino a casa loro, aiutiamoli a casa loro. Cos'è l'umanesimo interculturale, Cognetti?
La risposta potrebbe significare diversi corsi universitari, quindi cercherò di dire delle cose molto, molto semplici. Partirei da un tema, quello dell'identità e della differenza, che è il tema che poi è molto sensibile, anche se in maniera degenerata, per la gente. Cioè l'identità, secondo me, anche Jung questo lo riconosceva, insomma, è qualcosa che ci appartiene naturalmente, cioè il senso dell'identità e quindi anche dell'identità culturale, della identità nazionale, dell'identità etnica. Noi non lo possiamo buttare alle ortiche perché ci priviamo di coordinate fondamentali che ci orientano, diciamo, nella vita. Un conto è però il senso, il giusto senso dell'identità, un conto è la declinazione forte dell'identità. Io spesso dico ai miei studenti, ogni cultura, in fondo, si è formata sempre storicamente come intercultura. Pensiamo alla stessa cultura italiana, non esiste una cultura italiana originaria. Noi abbiamo avuto fin dall'antichità i romani, cioè avevano tutti i popoli attorno, i popoli italici, ma poi noi abbiamo avuto i barbari e abbiamo avuto i goti e i normanni e i longobardi e gli spagnoli e gli angioini e gli aragonesi, eccetera eccetera. Ogni identità culturale è anche interculturale, però alla fine, anche se interculturalmente, ogni cultura ha una sua identità e quindi l'identità è necessaria. Non deve essere forte, perché questo vuol dire un'identità esclusiva, quello che diceva lei, gli altri aiutiamola a casa loro, non c'entrano noi, noi siamo noi, prima gli italiani, prima i tedeschi, prima gli spagnoli, chi ne ha più ne metti. Non deve essere però neanche debole, perché se l'identità è debole, appunto, soprattutto le persone che non hanno risorse critiche si disorientano, insomma, il senso dell'identità e fa parte, diciamo, delle nostre esigenze inconsce oltre che conscie. Io dico l'identità deve essere dinamica, e qui il problema dell'umanesimo interculturale. Identità dinamica vuol dire un'identità disponibile a scambiarsi, a lasciarsi fecondare da altre identità e a dialogare con altre identità. Ora, noi non possiamo più tenere, vivo un umanesimo, il nostro umanesimo, che c'è un sacco di meriti, il nostro umanesimo, diciamo, rinascimentale, non siamo più nel 400. Oggi la globalizzazione implica, ci costringe, questa enorme accelerazione degli incontri con altre culture, con altre civiltà, ci costringe a tener conto non solo che esistono gli altri, ma che gli altri hanno delle tradizioni spesso millenarie, ancora forse più solide delle nostre. Faccio un esempio, penso alla Cina. Insomma, la Cina ormai è emersa come potenza planetaria, vuol costituire forse un duo virato con gli Stati Uniti, ma Xi Jinping sta valorizzando da anni moltissimo la cultura tradizionale cinese, la cultura confuciana, per esempio. E anzi, addirittura lui dice, noi siamo addirittura superiori perché il nostro sistema autoritario, confuciano, paternalistico ci ha consentito, diciamo, di evitare tante crisi economiche che voi avete avuto. Allora, siamo oggi disposti noi, per esempio, a entrare in fecondazione, lasciando stare Xi Jinping e il neocolonialismo attuale cinese, con una cultura assolutamente diversa dalla nostra? Io suggerisco ai lettori, agli ascoltatori, di leggere qualche opera di François Julien, che è stato un grosso
Senta, mi fai un'obiezione però subito. Questo umanesimo interculturale non è intanto troppo umano? Pensiamo a quello che sta succedendo in questo momento in Australia. Sembra più o meno evidente che quegli incendi sono eccezionali forse, ma sono anche legati al fatto che gli esseri umani hanno talmente avuto impatto sulla superficie della Terra, no? Non a caso si parla dell'epoca dell'antropocene. Vuol dire che forse l'umano è ingombrante, si mangia troppa roba, consuma troppe risorse. Allora questo umanesimo non è ancora troppo umano rispetto a un mondo che dice con forza ci sono tutti i non umani, ci sono gli animali, ci sono le cose, ci sono le rocce, ci sono le nuvole, c'è il mare. Si può immaginare un umanesimo che abbracci anche tutta la dimensione non umana, Cognetti?
Sì, allora questa è una domanda di grandissimo interesse, perché se si guarda all'umanesimo così come è stato, l'umanesimo umanistico, l'umanesimo rinascimentale, io vedo in quell'umanesimo, diciamo, un'anticipazione, anche se non ben declinata, di quello che Panikkar chiama l'intuizione cosmoteandrica, cioè questo aspetto trinitario, lui dice, del reale, che insieme cosmo, cioè natura, acqua, pietre, animali, che insieme umano, e quindi l'umanesimo, che insieme, diciamo, divino. Se noi guardiamo, diciamo, alcuni grandi autori del Rinascimento, soprattutto Giovanni Pico della Mirandola, la sua Oratio de Homini Dignitate, troviamo che quest'uomo, poi, se non parlare degli aspetti, diciamo, prescientifici del Rinascimento, l'uomo rinascimentale è un uomo che da un lato è immerso nella materialità della sua, diciamo, contesto, del suo contesto cosmico, del suo contesto ecologico, dall'altro poi è un uomo anche che tende al divino, perché tutti gli umanisti sostengono che l'essere umano è un confine, è qualcosa di non ben definito, non c'è una natura stabile e permanente, può diventare una bestia o può diventare, diciamo, un dio. Quindi questa esigenza di oltrepassamento e di, diciamo, di compatibilità con la dimensione cosmica e con la dimensione divina c'è anche nell'umanesimo. Però indubbiamente l'antropocentrismo è stato, come si dice in tedesco, fa parte della Wirkungsgeschichte, della storia degli effetti dell'umanesimo. Siccome rispetto al Medioevo gli umanisti dovevano enfatizzare la centralità dell'essere umano.
Però lei allora dice non necessariamente umanesimo vuol dire antropocentrismo. C'è,
no,
tutta
esattamente.
Questa...
Umanesimo.
Su questo cognetti voglio sentire ancora una volta, sì, Barone, perché c'è un capitolo nel suo libro Benarsi, vi dicevo, poi ne parleremo in un'altra occasione, però si collega bene a quello che stanno dicendo i nostri ospiti. Un capitoletto di questo libro, fra l'altro Benarsi stessa, come città, sembra di capire, è una città che è molto poco città, è molto più invece incrocio, contaminazione, in cui appunto anche l'inumano è molto presente. Le volevo chiedere qualche parola su questo capitoletto dedicato al residuo, che mi sembrava un concetto che forse poteva far stare insieme l'umanesimo e il non umano. Barone.
Adesso sarebbe un po' complicato, diciamo, introdurlo d'amblè nel tavolo della discussione di oggi con Cognetti, ma in generale effettivamente tutto quel, penso che questa nozione, che è una nozione che ha nel pensiero hindu tradizionale e anche poi nel pensiero buddista una grande centralità, che è appunto quella del residuo, sia uno dei termini più intriganti e più fecondi per inquadrare, senza avere la pretesa di abbracciare con uno sguardo sinottico l'epoca contemporanea. Perché per residuo si intende esattamente quel portare all'estremo limite l'utilizzazione delle risorse per ciascuno essere quel che è, ma al tempo stesso, proprio nel momento in cui quest'opera di spremitura, quest'opera di spoliazione istantanea di tutte le risorse, semplicemente per essere quel che si è, semplicemente per mostrarci nell'aspetto apparentemente usuale, è anche ciò che costituisce l'estrema frammentazione dello scenario, quindi della incapacità di avere una parola guida che sappia ricollegare il senso del passato al senso del futuro. E da questo punto di vista credo che il grande limite, diciamo, sia di Panikkar che di Jung, che per altri versi io credo sapessero bene che quello che sto per dire, cioè che un'eventuale riforma, un eventuale sguardo mistico integrato, una rinascita per così dire, sarebbe potuta avvenire soltanto attraversando una grande catastrofe. Cioè effettivamente, diciamo, tutte le, benché l'abbiano guardata, non l'abbiano mai accettato di guardarla con pessimismo, entrambi hanno lasciato intendere che senza fare pienamente i conti, diciamo, con l'insostenibilità da tutti i punti di vista del nostro modo di vivere, ben difficilmente ci sarebbe potuta essere una rinascita, appunto.
Questo è un punto decisivo, Cognetti, proprio a pochi secondi perché stiamo chiudendo, sì. Però ce lo dica anche in un altro modo. Non è qualche cosa di dolce, di buono, di semplice questo passaggio verso l'umanesimo interculturale? Non è qualche cosa appunto che uno in un pomeriggio di tranquillità può raggiungere?
No, io credo che è un umanesimo che esigerà le doglie del parto, quindi sono d'accordo con Barone con questi limiti che tu individua, e le doglie del parto potranno essere dolorosissime. Peraltro Jung in qualche modo aveva consapevolezza di questo, perché io cito, diciamo, nelle ultime pagine del mio libro un lavoro di commento che Jung ha fatto al sistema dello yoga tantrico, del cosiddetto Kundalini Yoga, che si trova ora da qualche anno in edizione italiana, dove commenta il significato simbolico di questi chakra, di questi centri di energia, di vita, insomma, che sarebbe.
E qual è il succo?
Il succo di questo è che noi dobbiamo attraversare l'umano in tutte le sue possibilità, compresi il male, compresa la decomposizione, compreso la catastrofe, perché se non attraversiamo tutto questo noi non nasciamo. Ecco, noi non nasciamo. Il canto della perla, un bellissimo canto, diciamo, gnostico, di questo principe che viene buttato, va via dal regno, dal plerum indifferenziato, ed entra nell'umano e ci passa.
Questo è il punto.
Sì.
Giuseppe Cognetti, fra Panikkar e Jung, un nuovo umanesimo interculturale, pubblicato da Mimesis. Abbiamo parlato con l'autore dagli studi DAI di Firenze. Cognetti, grazie per essere stato con noi.
Assolutamente, grazie a voi.
Paolo Barone, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Psicanalista, filosofo, ricordiamo il suo libro Benares, Atlante del XXI secolo. Siamo alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo che domani, 12 gennaio, secondo incontro con Anna Foa dal titolo Due città occupate, Parigi e Roma nell'orrore del nazismo, nel mese che culmina con il 27 gennaio, con la giornata della memoria. 10-14 minuti e 40 secondi, vi ricordo Uomini e Profeti, programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Elisabetta Parisi, Aldo Pantaleoni e la console, Felice Scimatti alla voce. Ci risentiamo con noi di Uomini e Profeti sabato prossimo.